Poi continua il racconto del Vangelo con la storia del figlio al prodigo. I cristiani chiamano Vangelo proprio questa roba qui, cioè il fatto che è passato tra noi Dio nella forma di un uomo, il quale vedeva le nostre cose, vedeva le cose della vita degli uomini e vedeva nelle nostre storie la buona notizia di Dio. Questo è il Vangelo. Cioè il Vangelo è l'evento per il quale il regno di Dio, la presenza di Dio, si colloca nelle nostre storie. Questa è la buona notizia. Cioè la fede deve credere al Vangelo, non a tante robe, al Vangelo, no? E questo spiega perché Gesù sia così bravo a raccontare le nostre storie. Nessuno è capace. Beh, è evidente che per noi sono più importanti le storie che capitano a noi, quindi anche quando le racconta Gesù non ci interessa tanto. Ma se fossimo capaci di metterci dentro in ciò che racconta Gesù le nostre storie, vi accorgete che nessuno è bravo come Gesù a raccontare le storie degli uomini. Perché se magari noi poi quando parla Gesù stiamo lì a vedere se salta fuori da qualche parte Dio a fare qualche miracolo, certo, non capiamo in che senso Gesù è il più bravo a dire Dio. Perché poi la cosa forte è proprio questa, che i racconti di Gesù, cioè quando Gesù racconta le nostre storie, non solo fa vedere come sono belle, che profondità c'è nella vita degli uomini, ma intanto fa vedere chi è Dio. E questa è l'incarnazione, questa è la fede nel Dio fatto uomo. Cioè che mentre racconta l'uomo dice Dio, capito? Quindi queste parabole, splendide racconti, storie commoventi che accadono nel nostro mondo, in realtà sono anche le maniere con cui Dio racconta le sue storie. E per esempio l'idea del padre, per esempio. O per esempio l'idea del figlio. Ve l'ho già detto un paio di volte, a me sta qui, non sono capace ancora di... Ma io quando penso alla storia di questo che noi chiamiamo il figlio al prodigo, io continuo a pensare che questa è una storia che riguarda Gesù. Perché anche Gesù ha fatto così, ha voluto da Dio, ha detto dammi la mia parte, capito? Ed è venuto a spendere tutti i suoi averi tra le prostitute e gli zotticoni che siamo noi, no? Cioè l'incarnazione, per alcuni versi, è la fuga del figlio di Dio che va in terre straniere a dilapidare tutto il suo tesoro e così si ritrova figlio. La morte in croce, appunto, la resurrezione. Secondo me è leggibile in questi termini. Quindi la parabola del figlio al prodigo non solo racconta le nostre storie, ma anche le storie di Dio, la storia di Dio. E nel momento in cui incominciamo a capire che Gesù racconta le storie in questa maniera, viene voglia anche a noi di raccontare le nostre storie a Lui. La preghiera, la messa appunto anche. Perché siamo venuti a messa? Potevamo stare a casa quieti, a studiare, a pensare, no? Cioè abbiamo espresso anche fisicamente il desiderio di portare la nostra storia al Signore, no? E farle incontrare, ovviamente noi abbiamo bisogno di segni, quindi farle incontrare nel canto, nella parola, nel mangiare insieme, no? E mi pare anche questo il senso di proporre il cammino pastorale di ogni anno, che anche quest'anno sta riprendendo, soprattutto guardando la storia delle persone, le storie della gente, la comunità è fatta anzitutto dalla fede delle persone, capito? La Chiesa è questa splendida storia che Dio racconta con gli uomini, che conoscendolo hanno voglia di raccontare a lui le sue storie. Sono le donne e gli uomini che si riuniscono nel nome del Signore, la Chiesa, no? E quindi anche questo piccolo gesto di fare i battesimi all'inizio dell'anno pastorale, domani ne facciamo 6, no? Cioè far partire il cammino della comunità col gesto dei battesimi, che vuol dire tante cose. Anzitutto vuol dire, fermiamoci ragazzi, guardate che tutte le robe che si fanno anche nella Chiesa sono tutte relative a questa partenza prodigiosa che è la nascita, la generazione, la grande benedizione della generazione dell'uomo. Tutto parte da lì, dal dono di grazia che ci rende capaci di dare la vita. Questo è il mistero dei genitori, no? Di essere grazia per gli altri, di essere capaci di porre una promessa da cui scorgono tutte le storie degli uomini. E per ricordare che è soltanto tornando all'origine, rivolgendoci, ricordandoci dell'origine, il nostro cammino non perderà mai la sua direzione, il suo senso. E poi appunto penso che ci aiuta a capire proprio questo discorso qui. Cioè cos'è che celebriamo noi alla domenica, poi a Natale, poi a Pasqua? Cos'è che predichiamo, celebriamo quando ci troviamo qui? Le storie degli uomini. Le storie degli uomini, abitate da Dio appunto, le storie delle persone, delle famiglie che Dio condivide, a cui partecipa entusiasmandosi, commuovendosi, donando tutto se stesso, in questa splendida storia d'amore che qui insieme raccontiamo, no? Che è il cantico dei cantici, il canto più bello che si alza ogni giorno dalla terra, è il canto degli sposi. Cioè di Dio e dell'umanità che si sposano nel figlio primogenito e in tutti i figli di Dio che Dio genera tra gli uomini. Siamo grandi, guardate che siamo grandi noi. Ci vuole il paradiso per capire quanto siamo grandi, perché qui non si capisce, noi siamo preoccupati di alcune cose molto più basse, no? Poi Dio ce lo deve far capire sta roba qui. I battesimi di domani, dunque io mi sono incontrato per preparare il battesimo e tante volte, siccome i genitori che portano il bambino non parlano, non si espongono, sembra che alla Chiesa non abbiano niente, invece non è vero, non è vero, lo fanno solo col prete, lo fanno solo, no? Però stavolta è successo invece che si sono aperti molto questi genitori che vengono qui a ringraziare il Signore, a lodarlo, a rispondere sì, sì a questa grazia che gli viene fatta, a promettere di essere grati per sempre di questo regalo che li fa partecipi dell'immensa famiglia di Dio che vive sulla terra. E però raccontando, io mi sono commosso, sono rimasto sorpreso, ma sono cose che si sanno, ma sai quando si dicono è un'altra cosa, no? Tante cose noi sappiamo, ma io sono sicuro che se noi passassimo tutta questa notte ascoltando tutte le persone che sono qui, anche solo dicessero il motivo per cui sono venuti a messa, cioè il motivo, la cosa che hanno dentro, uscirebbero cose e stiamo qui a piangere tutta notte, sono sicuro, commossi, no? Invece va bene, noi facciamo le robe così, insomma, giustamente, insomma, non possiamo star lì a scavare e a piangere tutti i momenti. Però questi sei battesimi io vi do due o tre spunti delle cose che ho sentito. Dunque, una storia di battesimo è una storia normalissima, diciamo normalissima, dopo quelli sono persone singolari, però dico, la storia come si è presentata è normale, è la storia normale è miracolosa, sempre miracolosa, perché le cose normali degli uomini sono miracolose, no? Di tanti giovani che partono innamorandosi, poi andando in moto, poi andando in vacanza, poi andando in montagna, capito? Mettendo poi, cominciando a fare i calcoli, fare la casa, mettere insieme, insomma, si parte così, no? Quindi una coppia che vive l'innamoramento prima, il fidanzamento, poi il progetto di vita comune, del matrimonio, della casa, poi vivono un po' di mesi, un po' di anni, come coppia, no? O dobbiamo gustare la coppia, che è giusto, non lo sto dicendola. E poi gli arriva un figlio, questi qui sono presi di sorpresa, hai capito? Cioè, dicono, ma cosa abbiamo capito noi finora? Cioè, l'arrivo del figlio è come un uragano, capito? Li sconvolge, li sorprende, li trasforma. cioè arriva qualcosa che è molto più grande di loro, adesso dei loro discorsi da fidanzati, se facessero quei discorsi là, adesso ridono, hai capito? Che pure invece sono stati il fondamento di questa storia, no? Però pensa dove è arrivata questa storia qui. E quindi davanti a sto bambino si stanno chiedendo non solo chi è il figlio, perché la prima domanda è quella lì, ma cos'è questo qui? Chi l'ha mandato? Cosa farà? Cioè, ti verrebbe voglia di smontarlo, no? Non solo chi è il figlio e chi sarà veramente, ma chi sono loro? Cos'è stato il loro amore? Cosa sarà la loro vita? Su che vie misteriose sarà chiamata a andare la loro storia? Cioè, quell'idea di fondo che tutta la Bibbia, tutta la parola di Dio trasmette, che la vita è una benedizione, mica l'avevano capita, Poi sono sposati perché volevano stare insieme. Gli arriva il figlio, questo qui gli fa rileggere tutto proprio come un compito, un enorme compito, o una grande benedizione. Un'altra storia è quella di due ragazzi che portano la loro bambina e però lei aveva già un bambino da un altro. E quindi anche qui, guardate che sono, le nostre famiglie, la nostra società è piena, ma il Signore le conosce queste robe qui. Cioè il fatto delle separazioni, il fatto dei ragazzi che restano incinte, il fatto del recupero di bambini non tuoi, di capacità. Questa scomposizione e ricomposizione delle famiglie non è una virgola nella storia umana. Direi che per alcuni versi è il grande fiume, no? Poi ci sono anche delle cose che vanno diritte, ma tirare insieme tutta la famiglia umana, lo si fa come si riesce, insomma, bisogna raccattare, bisogna... Ma anche qui, questi sono giovani, anche loro sono come convertiti, no? Non so come dire, dall'arrivo di questa bambina, ovviamente stavano camminando anche con l'altro figlio che ha già qualche anno, ma stanno appunto, gli gira la testa perché vedono come il loro amore è capace di fare cose più grandi di loro, perché loro mica sarebbero capaci di fare una roba così. Cioè anche il figlio che c'era già è assunto da questo nuovo amore che è capace non solo di creare, ma di ricreare, di recuperare il senso di ciò che non sembrava appunto. Cioè di legare dei cammini apparentemente invece inconciliabili, no? Non so, sta roba qui, se tu ci pensi, guarda, cioè l'idea che ciò che veramente crea tra noi, certo si può fabbricare, ma creare si può fare solo con l'amore, è solo l'amore che crea. Cioè quando spieghiamo al catechismo, ma guarda che credere alla creazione di Dio non è credere al demiurgo che ha fabbricato, che è stato in te, no! La creazione di Dio è la sua relazione d'amore con ogni uomo, questa è la creazione. Ma in questi casi, appunto, si scopre che l'amore può ricreare tutto. È l'amore che è capace di creare e ricreare, che poi noi chiamiamo il perdono, la misericordia, no? Un'altra storia è quella di due persone su di età, parecchio su di età, a cui viene dato un figlio. E adesso, vabbè, insomma, sarebbe interessante che poi queste storie hanno dei volti, hanno delle modalità che sono importanti. Però, anche solo detto così, quando... Perché chiaramente se sono persone che vogliono il figlio a ogni costo, che lo cercano di su, di giù, lo vogliono, perché... allora stai lì un po' a dire, vabbè, è un fenomeno un po' complesso, non è evidente, ma in questo caso è evidente invece, cioè è arrivato, hai capito, è arrivato e li ha posti subito in disposizione di dire, ma non è nostro, noi siamo, abbiamo un'età che non è nostro. Cioè in questo caso, mentre quando sei giovane il figlio lo mangi, è tuo, no? In questo caso invece lo distacchi subito quasi, capito? Non è mio. Non c'è la pretesa, la possessività giovanile, c'è una grande dolcezza e la consapevolezza ancora più forte qui che i figli non sono nostri e anche che avranno una loro forza, perché uno si dice ma io a quest'età e all'età quando lui ha 10 anni io ne ho, riuscirò a educarlo. Uno dice vabbè, ma il Signore gli dà le sue forze al figlio, mica devi fare te, no? Cioè anche quest'idea che i figli hanno la loro forza e che li accompagnerà sempre il Padre, Padre loro e Padre nostro, di cui ci fidiamo anche per i nostri figli perché è stato così buono, incredibilmente buono con noi. L'altra storia, ma guardate che non le sto inventando, per come le dico malissimo, ma credo che tutti riscontriamo le storie semplicissime dei nostri figli, no? Un'altra storia è quella di due giovani genitori a cui arriva un secondo figlio, ma anche qui in maniera straordinaria sono presi soprattutto da questa storia di fraternità a cui ha dato luogo l'arrivo del secondo, capito? Cioè mi ha impressionato il fatto che non pensassero alla figlia arrivata, al figlio precedente o uno dei due, ma pensassero cosa succedeva tra loro due. La gelosia superata, per esempio, diceva, ma dicono tutti che sono gelosi, e lo sono. Però dico, invece i nostri figli collaborano molto, come sorpresi, capito? Perché appunto anche la Bibbia comincia con i primi fratelli, Caino e Abele si ammazzano, no? Normale. La gelosia, lo stupore per la cura reciproca. E attraverso questo si scopre che l'amore non divide, cioè non è una torta che se l'altro fratello ha preso la fetta non c'è più. Noi abbiamo quest'idea, no? Che l'amore si divide, no? No, l'amore si moltiplica, cioè l'arrivo di altri non toglie, non ruba l'amore, ma lo diffonde. Beh, anche questa, guardate che è una parola di Dio enorme. Cioè l'idea in fondo che noi facciamo a turno i figli, i genitori, per come riusciamo ovviamente, no? Ma che in realtà poi il gioco, i giochi delle generazioni sono un grande gioco relazionale che serve a farci scoprire che tutti siamo fratelli, no? Cioè la fraternità appunto. Quindi anche i discorsi che si fanno, la famiglia col figlio unico, uno che non fa l'esperienza di avere fratelli, insomma, guardate che non sono cose da psicologi soltanto, sono robe della storia degli uomini e quindi di Dio con gli uomini. Un'altra storia è quella di un uomo e una donna a cui non arrivano figli per molti anni. Poi, come succede a tante coppie dei nostri figli, si rendono disponibili a far da genitori a dei bambini senza famiglia. Il mondo è pieno di bambini senza genitori, è pieno. Si accorge chi va a adottare un bambino, lo portano in un collegio, ce ne sono là 60, capito? Ma io li prendo tutti questi. Cosa fanno gli altri 59? Io ne prendo uno. No, cioè certe cose bisognerebbe vederle un po', bisognerebbe sentirle anche solo, no? Allora quest'uomo e questa donna che non hanno figli si rendono disponibili, poi sapete tutti che quando uno si rende disponibile rischia di arrivare alla pensione prima di avere il figlio, perché ci sono tutti gli esami da fare, i colloqui, poi sei idoneo, poi comincia il processo di... Giustissimo, perché sono tutti robe, io dico solo bisogna fare un po' più la svelta queste robe qui, non è che uno può aspettare 12 anni prima di adottare un bambino, e comunque appunto questi resistono perché dopo viene voglia anche di dire basta, dai, facciamo qualcos'altro per il mondo, no? Resistono a questa attesa interminabile e alla fine in una terra lontana dove sono andati per diventare genitori Fai la scoperta che quella bambina lì, che ha dai 3-4 anni, insomma, fai la scoperta che quella bambina lì in pochi giorni quasi, no? Ti riconosce come genitore. Altra scoperta incredibile. Non c'entra niente come provenienza, come cultura, come... Anche qui, no? È tutto il mondo dell'adozione, degli affidi, mondo certo pieno di difficoltà, ma appunto far sugli uomini è difficile, no? Però c'è una buona fetta di mondo che se non adotti o non prendi in affido è senza genitori. Questo è un problema di tutti, no? E un'ultima storia, scusate, ma anche se si capisce, vedete, non ce n'è un'ultima. Le storie degli uomini, se si inizia davvero a raccontarle, non finiscono mai, no? È quella di una coppia che mentre sta ancora assaporando appunto la coppia, il piacere di essere coppia, incomincia a fondare una famiglia, è coinvolta per professione, per sensibilità, sia per volontariato sia per professione, in tante storie familiari. Perché se tu fai lo psicologo, consulente di coppia o segui un gruppo di disabili, partecipi appunto a tutte queste storie a cui non mancano fatiche, pesi, fragilità, e che sono però dei racconti stupendi, no? La figlia che viene loro donata come un miracolo, anche qui è un messaggero di questa immensa fraterna avventura umana, tenuta insieme da donne, uomini, genitori, figli, fratelli, che la grazia di Dio unisce per raccontare sulla terra la splendida storia della salvezza. Quindi sono persone che in qualche maniera si stanno già dedicando ai figli. Poi gli arriva un figlio, devono giocare questo rapporto, no? Sono invitati subito a capire che il figlio è uno dei tanti e che non possono pensare di chiudersi attorno al loro figlio, no? E che il loro figlio è un segno di questa disponibilità ai figli dell'uomo, no? Vabbè, vedete come... Se noi cominciassimo, ma lo facciamo, non è, cioè adesso lo facciamo in predica, ma credo che ciascuno di noi poi quando prega pensa a ste robe, no? Penso, no, alle cose che vive, no? Raccontando le nostre storie alla luce del Vangelo, quindi cercando di raccontarle come Gesù, cercando di guardare le cose come le guarda Gesù, no? Si comprende cosa vuol dire che il regno di Dio è qui in mezzo a noi. E cosa vuol dire il fatto che la rivelazione di Dio si manifesta in umanità. E contemporaneamente capiamo perché Gesù è così impegnato a mostrarci che Dio è Padre, no? Cosa vuol dire essere padre? E il lavoro di Dio di fare di noi dei suoi figli. Proprio però a partire, perché è questa la differenza, adesso voglio proprio smettere, ma è questa la differenza che tante volte noi abbiamo pensato, anche la nostra religione cristiana, come io faccio quello che riesco, poi Dio è padre perché mi salva l'anima, mi porta in paradiso. Vedete che il Vangelo non è così. Cioè Dio si rivela come padre nella misura in cui noi viviamo da figli, da genitori, le nostre storie. Cioè Dio può dirci chi è Lui soltanto se noi diciamo chi siamo noi. Cioè non è scindibile la maniera in cui noi educhiamo i figli o procreiamo i figli o facciamo i figli o facciamo i fratelli o trattiamo gli abbandonati o i figli dell'uomo. Non è indipendente sta roba qui dal dire io credo in Dio Padre, è la stessa cosa. Solo che qui avviene io credo in Dio Padre nella formula dogmatica della fede. Nella vita avviene attraverso la grande narrazione che Dio fa nella storia. Fratelli carissimi, nell'attesa del Salvatore, rivolgiamo le nostre preghiere al Padre che sta nei cieli, perché non si stanchi di venire nel mondo, di porre tra noi il suo regno, di vivere con noi le nostre storie. Diciamo insieme: visita il tuo popolo, Signore.
La comunità celebra i battesimi. Proviamo così a dire la tua infinita tenerezza per ogni uomo, fin dal principio. Aiutaci, dentro la vita di ogni giorno, a rispondere a questa fiducia originaria e radicale che ci rende tuoi figli. Preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.
Signore, immaginiamo un Dio tentato dall'ira e tu ci riveli un Dio di misericordia. La tua Chiesa sia capace, nel tuo nome, di accogliere ogni uomo, senza porsi nel giudizio al di sopra di te. Preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.
Per chi sbaglia, perché trovi la forza di rispondere alla giustizia senza scappatoie e possa sentire in profondità il perdono di Dio. Per questo ti preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.
Fa, o Signore, che nel costruire e governare le nostre città sappiamo educarci alla tolleranza reciproca e al rispetto delle diversità. Preghiamo.
Visita. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della tua presenza, per Cristo nostro Signore.